File 50, pagina 291. Anche il paese era deserto e un silenzio di morte aleggiava nelle strade. Le porte e le finestre delle case erano chiuse e nessuno rispondeva alle nostre scampanellate. Da nessuna parte traspirava un filo di luce. Non si capiva se gli abitanti fossero rintanati in casa o se fossero scappati. Dopo un po' che giravamo per la strada principale del paese, ci sentimmo chiamare da una finestra che era stata aperta. Erano affacciate due ragazze che ci chiesero in un ostentato tedesco chi fossimo e alle quali risposi che eravamo dei prigionieri politici. Vennero ad aprirci. Erano due russe, rimaste sole nella casa abbandonata dai padroni, i quali, temendo sia l'avanzata degli americani che l'invasione dei deportati dai vari campi della zona, erano fuggiti in città a Halberstadt. Venimmo così a sapere che attorno al nostro vi erano altri lager: Blankenburg, Quedlinburg, Aschersleben, Wenigerode ed altri nomi che non ricordo. Le due donne ci videro così sporchi e malnutriti che per prima cosa ci fecero lavare le mani, poi ci diedero da mangiare caffè, latte, burro, marmellata, pane, uova fritte e salame. Mentre mangiavamo, o meglio divoravamo, quello che ci mettevano davanti, loro ci raccontarono di provenire da un villaggio vicino a una città non lontana da Minsk. Tutti gli abitanti del loro villaggio erano stati portati a forza in Germania. Il fratello di una di esse era riuscito a scappare. «Sarà con i partigiani», mi disse. Ci raccontarono anche gli affari della famiglia in cui lavoravano, pettegolezzi. Da noi invece vollero sapere tutto su Venezia, se era così bella come loro avevano sentito raccontare. Se veramente non vi erano strade e si doveva andare sempre in gondola, eccetera, eccetera. Noi parlavamo, rispondevamo alle loro domande e nello stesso tempo continuavamo a mangiare. Ad un tratto la più loquace delle due uscì e ritornò con un pacchetto di sigarette, delle quali ricordo ancora la marca, Tip 4. Accendemmo una sigaretta e continuammo a parlare. Sul tavolo era rimasto solo il pane, il companatico era finito. Una di loro, accorgendosi che stavamo continuando a mangiare pane asciutto, corse giù in cantina e ritornò con un intero salame di Würstel. A me, forse l'emozione o forse la sigaretta, la prima che fumavo dopo molti mesi, in quanto le avevo sempre scambiate con del pane, facevano girare la testa. Avevo raccomandato a Dollerita, che io ho sempre chiamato e sentii chiamare Dolleriti, di osservare tutto, di ficcarci bene in mente tutto quello che vedevamo e facevamo, come mi aveva raccomandato tante volte l'amico Brands. Dollerita cominciò ad affettare il pane. Educatamente, col coltello, tagliava delle fette sottili. Una delle ragazze gli prese il coltello dalle mani e velocemente tagliò il salame in 8-9 fette spesse, ognuna più di due dita. Io traducevo quello che diceva Dollerita alle ragazze e a lui quello che loro raccontavano o chiedevano. Andarono a prendere delle bottiglie di latte e misero a friggere altre uova. A quel punto mi venne spontaneo di domandare come mai in quella casa ci fosse tanta abbondanza. Mi spiegarono che i padroni erano commercianti e che durante tutti quegli anni a loro non era mai mancato niente. Non avevano patito la fame. Patate e margarina per cuocerle non erano mai mancate in casa. Dopo una giornata così intensa, piena di emozioni, Dollerita e io ci sentivamo stanchi e sazi. Erano due ore che stavamo sempre mangiando. Al primo salame ne era seguito un secondo e poi un terzo, e così accadde con i filoni di pane. Stava subentrando la stanchezza ed anche l'allentamento della tensione che ci aveva dominato per tanto tempo. Continuamente mi domandavo: ma è vero? Sono veramente libero? Non riuscii a rendermi conto di essere sazio e libero. Mi sembrava di sognare. Dollerita non si poneva problemi, mentre io, che non lo dicevo, temevo l'eventualità del ritorno della colonna partita da quasi 2 giorni e al conseguente rastrellamento da parte delle SS dei paesi circostanti il campo. Decisamente ero contento, ma preoccupato. 2 condizioni di spirito che difficilmente possono coesistere. Mi sentivo stanco, sfinito. Le emozioni, i pensieri e le preoccupazioni di quella giornata indimenticabile mi avevano sopraffatto. Seguivo i discorsi delle 2 ragazze russe e traducevo meccanicamente ciò che dicevano e ritraducevo le risposte di Dollerita, senza tuttavia prendere parte alla conversazione. Volevo solo distendermi, riposarmi, dormire. Dissi a Dollerita: «Facciamoci dare qualcosa per i nostri compagni e torniamo al lager». «Non sarai mica diventato matto tutto d'un colpo», mi rispose. «Al campo si tornerà eventualmente domani». «Ma io sono stanco», soggiunsi. «Non ce la faccio più». «Non fare il cretino. Sei stanco e vuoi farti ancora una camminata del genere? Lascia perdere. Si dorme qui, a Langenstein. Domani, riposati, torneremo al campo». Adesso saranno già usciti dal campo tutti quelli che potevano camminare. Solo in quel momento, e penso fosse già mezzanotte, ci accorgemmo della coglionata che avevamo fatto. Avevamo sì tirato giù i coltelli che inserivano l'alta tensione, ma ci eravamo dimenticati di avvertire i nostri compagni che erano dentro il campo che, se avvertiti, sarebbero stati liberi di aprire il cancello. Adesso era lui che cominciava a preoccuparsi. Ma sazi e stanchi come eravamo, era impossibile per noi ritornare quella notte al campo. Decidemmo di alzarci presto al mattino, di raccogliere qualcosa e ritornare dai nostri compagni. Chiesi alle ragazze, che ascoltavano i nostri discorsi senza peraltro capire cosa dicevamo, dove avessimo potuto dormire quella notte. Aprirono una porta di quella grande cucina che dava su una bellissima camera matrimoniale. Una mi disse: «Era da tempo che desideravamo dormire in un letto così bello». Pensai che la loro intenzione fosse quella di dormire nel letto dei padroni e far dormire noi nei loro letti. Invece non era così. Ci dissero di distenderci in quel letto, loro sarebbero venute dopo. «Guarda», le dissi, «che siamo pieni zeppi di pidocchi». «Non preoccuparti, la casa non è nostra», fu la risposta. Dollerita non aveva capito niente di quello che ci eravamo detti, né ebbi il coraggio di tradurglielo. Non scrivo neanche ciò che allora mi passò per la testa. Pensai tra me: «Rideremo». Mi spogliai dei miei stracci e mi sdraiai sotto le coperte. Dollerita venne anche lui vicino. Assieme commentavamo il fatto che esistevano ancora i letti e le lenzuola. Durante quei lunghi mesi nessuno di noi due si era più ricordato che esistessero le lenzuola. Stavo zitto mentre lui faceva i progetti per l'indomani. Facevo finta di dormire, ma ero curioso di sapere come sarebbe andata a finire quella storia. Dopo un po' arrivarono le 2 ragazze. Una si piazzò tra me e Dollerita e l'altra al suo fianco. Lui chiamava aiuto. «Berti, Berti, cosa vogliono queste 2?» Continuavo a stare zitto e a non rispondere. Loro gli parlavano e lui non capiva niente. Gli dicevano di star buono, di dormire, che anche loro volevano dormire in quel grande letto e basta. Credo che avessero capito che noi non eravamo in grado quel giorno di concedere le nostre prestazioni. Al mattino presto mi svegliai abbracciato alla russa. Avevo paura di sfilare il braccio da sotto di lei e svegliarla. Loro 3 dormivano della grossa. Si sentivano sempre più vicini i rumori prodotti dalle cannonate. Continuavano a dormire mentre io ero sempre sveglio, con infiniti pensieri che mi turbinavano nella mente ed il braccio indolenzito dal peso del corpo della russa che stava dormendoci sopra. È duro dirlo oggi, ma una ragazza così bella non riusciva né ad accendermi il desiderio né a distogliere i miei pensieri dalla direzione che avevano preso. La preoccupazione, cioè, di un ritorno delle SS e la paura della gente del luogo che mi avevano detto era particolarmente cattiva. Dopo un po' di tempo si svegliò anche Dollerita. Mi vide abbracciato alla russa e stupito mi disse: «Come hai fatto?», pensando che io fossi stato capace di fare chissà cosa. Sentendoci chiacchierare si svegliarono anche loro. La mia vicina, come si accorse di aver dormito abbracciata a me, mi ricompensò con un largo sorriso. Erano ragazze allegre, ciarliere. Volevano che rimanessimo lì con loro, ma io non vedevo l'ora di ritornare al campo. Dollerita, al contrario, non ne voleva sapere. In quella casa si trovava bene e non desideravo muoversi. Ci diedero ancora da mangiare, uova, caffè latte, burro, marmellata, würstel e non ricordo cos'altro. So solo che rimanemmo a tavola più di un'ora. Ad un tratto sentimmo un rumore pesante che scuoteva la casa e in fretta ci affacciammo alle finestre e vedemmo due carri armati enormi sulla strada principale. Io durante la guerra non ne avevo mai visti di così grossi. Una volta da lontano con il binocolo avevo visto quelli delle Panzerdivisionen naziste che stavano effettuando i rastrellamenti dell'Istria, ma questi erano ancor più grossi e sferragliavano sul selciato della strada statale che rimaneva sempre deserta. Da lontano vedemmo un segno bianco sul cofano, una stella. Non erano tedeschi e quindi non potevano essere che alleati. Ci avvicinammo, anzi andammo loro incontro, assieme alle due ragazze russe. Il primo si fermò e dalla torretta un giovane lentigginoso, rosso di capelli, con il casco in mano, ci chiese: «Ruski?» «No, Taglianski», risposi, pensando che fossero dei carri armati russi. «Ah, paesà», mi rispose, «songo paesà, ma non saccio parlà». Fermarono il carro armato e scesero in tre. Ci chiesero informazioni in inglese e sempre il rosso di capelli, che io non riuscivo bene a comprendere, in una specie di italiano. Chiesi se qualcuno parlasse il francese o lo spagnolo. C'era nell'altro carro un americano di origine spagnola. Lo chiamarono e gli raccontai brevemente del campo. Ci fecero salire sul carro, salutammo e ringraziammo le due ragazze russe e li conducemmo al lager. Nel frattempo si erano messi in contatto radio col loro comando. Di quello che parlarono tra di loro non riuscii ad afferrare neanche una parola. Quando arrivammo al lager, tutti i deportati che potevano camminare, attratti dallo sferragliare dei carri che stavano avvicinandosi, erano già al cancello. Li trovammo ammassati in più file, come se si preparassero per una rivista. I carristi americani facevano parte della non armata, si fermarono, scesero dai carri. Lo spettacolo, per chi non vi era abituato, doveva essere ben terrificante. Ne vidi più di uno piangere. Per una persona vissuta nella normalità era facile sopportare la visione di un bombardamento, di una carneficina sul campo di battaglia. Ci disse qualche giorno dopo un medico italo-americano: «Ma non una visione infernale come quella che presentò ai nostri liberatori il campo di Langenstein-Zwieberge». I carristi nella piazza dell'appello guardavano attoniti quella marea di gente che li toccava e i cadaveri che erano alla loro destra, lungo il muro della cucina. Non ebbero il coraggio di esprimere la loro meraviglia ed il loro sbigottimento, che però era facile indovinare dai loro occhi e dalle loro lacrime. Cercarono per qualche minuto di darsi un contegno. Ci dissero e ci fecero ripetere da un olandese, credo fosse Van der Dam, di stare tranquilli, che medici, medicine e cibo erano in arrivo. Pochi minuti dopo arrivarono delle jeep, tre mi sembra, erano le prime che vedevo. Scesero in parecchi, vi erano anche alcuni ufficiali e Van der Dam li accompagnò nelle baracche. Già all'arrivo un maggiore piangeva e si asciugava gli occhi. vollero vedere tutto e sincerarsi di tutto. Uno provò i rubinetti dell'acqua, un altro girava a stringere mani di continuo in tutti i dormitori delle baracche. Tra noi deportati l'entusiasmo era alle stelle. Capivamo poco di quello che facevano e di quello che dicevano. Molte furono in quelle ore le morti per l'emozione e la contentezza. Ricordo particolarmente due italiani, Salsilli e Mattarelli. Quest'ultimo, come arrivai con l'ufficiale americano dove lui si trovava sdraiato sul giaciglio, rise e spirò di colpo. I pochi viveri e le sigarette dei carristi vennero da loro distribuiti e una sola sigaretta veniva aspirata da almeno 10 bocche, facendo il giro dei gruppetti dei deportati. Quando terminai il giro delle baracche con l'ufficiale americano, sulla piazza dell'appello si vedevano gruppetti di deportati in mezzo ai quali si levava un filo di fumo. Fumavano una sigaretta regalata dai carristi. Dopo neanche un'ora i carri se ne andarono, rimasero le jeep, presto raggiunte dai rinforzi. Dopo un po' Dino Burelli mi disse: «Vado ad aiutare in cucina, vieni anche tu?» Non so cosa risposi. Cercavo Giulio, avevo qualcosa per lui. Il campo era pieno di morti. In quei due giorni molti degli ammalati avevano finito di vivere senza almeno aver avuto la soddisfazione di vedere in faccia la libertà. Era l'11 aprile. Eravamo finalmente liberi. Continuavo a cercare Giulio e non riuscivo a trovarlo. Qualcuno mi disse che stava meglio, ma nessuno sapeva dirmi dove fosse. Trovai Smareglia. Vidi di traverso in una latrina il cadavere del povero Stockich e quello del colonnello Cavallo, morto anche lui di privazioni, mentre era seduto alla latrina per fare i suoi bisogni. Ad un certo momento si sparse la voce che le cucine avevano già preparato da mangiare e si formò una fila continua di scheletri che litigavano per la precedenza, mentre alcuni cercavano di inserirsi nelle prime posizioni. Io avevo già mangiato a sazietà la sera prima, ed anche al mattino, e mi sentivo forte. Mentre chiamavo Dolerita perché mi aiutasse a mettere ordine in quella fila, un pensiero attraversò la mia mente. Qualche giorno prima quella fila sarebbe stata resa disciplinata da 4 scudisciate di un SS qualunque, mentre ora nemmeno la certezza che vi era del cibo in abbondanza riusciva a tener fermi e calmi quegli scheletri. Cosa riuscirono a mangiare i miei compagni non lo racconto, perché a distanza di anni a ripensarci non ci credo nemmeno io. Per la cronaca, il professor Smareglia ingoiò 17 gavette di quella zuppa nello spazio di un'ora. 17 gavette da un litro l'una. Le razioni che venivano distribuite erano sempre quelle. I mestoli contenevano sempre un litro. Ma questa volta non si trattava della solita brodaglia acquosa, ma di una vera zuppa, fitta di carne e riso. Io ne mangiai pochi mestoli e dopo mangiato mi addormentai, di un sonno profondo sino a sera. Dopo un giro del campo alla ricerca di Giulio, che finalmente riuscii a trovare, tornai a dormire. Ricordo di aver visto già quella sera le ambulanze americane con i medici e gli infermieri muniti tutti di mascherina sulla bocca, che caricavano deportati, anzi da questo momento ex deportati, e li trasportavano altrove, e civili tedeschi che, controllati da soldati americani, ripulivano il campo e ammucchiavano i cadaveri. Dolerita nel frattempo era sparito. Lo rivedrò a Trieste 5 anni dopo. Al mattino mi svegliarono Burelli e Smareglia ed assieme a Giulio, a Lombardo e da qualche altro lasciammo senza alcuna emozione il campo di Langenstein. Uscimmo dal cancello e prendemmo la strada dei tunnel diretti verso Halberstadt. Dopo qualche chilometro schivammo il primo, poi il secondo ingresso ai tunnel e ci avvicinammo all'aeroporto di Halberstadt. Io stavo crollando. Mi ero illuso di essere ancora forte, ma tutta la tensione nervosa che avevo accumulato negli ultimi tempi mi aveva oltremodo provato. Ricordo però vagamente che provavo una rabbia profonda nel vedere gli altri miei compagni, che io consideravo molto più deboli di me, camminare speditamente ed in relativa allegria. Persino Giulio e Dino mi sembravano dei maratoneti mentre io mi trascinavo a fatica dietro a loro. Continuammo a camminare un bel po' senza una meta e vicino all'aeroporto incontrammo un gruppo di soldati italiani, ex prigionieri di guerra, che si erano accampati in una fattoria. Avevano ucciso un cavallo, era lì appeso ad un gancio e da questo tagliavano delle fette di carne che cuocevano su una piastra. Ci invitarono a fermarci con loro a mangiare assieme. La carne che mi diedero mi sembrò schifosa, ma non protestai. Del gruppetto dei soldati italiani ricordo in particolare con simpatia uno, un friulano, che aveva un nome strano, Elci. Dino Burelli arrivò sino all'aeroporto e trovò abbandonato un aereo. Non so come saltò fuori la storia dei miei precedenti in aviazione. Fatto sta che la comitiva si stava ora dopo ora illudendo che io li avrei riportati tutti con quell'aereo in Italia. Rimanemmo lì per un paio di giorni, mentre io nel frattempo stavo crollando. Il terzo giorno al mattino ebbi degli altri sputi sanguigni e Dino decise che io dovessi ricoverarmi al più presto in un ospedale. Così da un momento all'altro la comitiva, messomi su un carretto, mi portò ad Halberstadt, dove all'inizio dell'abitato trovammo l'ospedale, cioè un gruppo di caserme che gli americani, fatte ripulire in fretta dai civili, utilizzarono come ospedale. Mentre stavamo imboccando l'entrata dell'ospedale, passò un carretto trainato velocemente da un cavallo con una cassetta Antonio e l'olandese, che ci chiamavano e ci salutavano sbracciandosi. I miei compagni mi affidarono ad un medico e ad un'infermiera e pensavano di andarsene, ma i medici americani bloccarono anche loro. Furono costretti a spogliarsi, farsi radiografare, spidocchiare, lavare e ricoverare, chi per più, chi per meno giorni. Di quel mattino mi è rimasto solo il ricordo della strenua lotta ingaggiata con l'infermiera americana per difendere dalla distruzione i miei preziosi foglietti che ormai mi riempivano tutte le tasche, sinché lei non comprese che per me costituivano un qualcosa di essenziale e mi promise che me li avrebbe riconsegnati dopo la disinfezione. La mia cartella clinica indicava la data del ricovero, 18 aprile, si veda nota 7, il peso 78 libbre, 35 kg, e la diagnosi TBC polmonare bilaterale. Nota a piè pagina, nota numero 7. Qui occorre dire che tutti i dati sulla liberazione di Langenstein mi sembravano errati. Siano essi riportati da riviste internazionali della Resistenza, siano essi quelli documentati dal museo annesso al monumento ricordo del campo. Io e Burelli siamo convinti che la liberazione avvenne il giorno 12 e non l'11 aprile. Ciò però non ha molta importanza. Importante è il fatto che fummo liberati in tempo. Ad ogni modo, nella mia cronaca mancano due giorni di cui non ricordo niente. Pagina 298.